l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Ed eccoci qua pronti per il nostro editoriale, un lunedì importante, perché è un lunedì intanto che precede il turno di Champions League per quanto riguarda le squadre, cioè la Juventus nella fattispecie impegnata per oggi nella gara di playoff di Champions League, poi toccherà a Milan, toccherà all'Atalanta, sappiamo che il Bologna è fuori mentre l'Inter è già dentro, quindi senza dover passare per i playoff. Inter che però scende in campo oggi perché si chiude la giornata di campionato con una partita importante, il remake di Inter-Fiorentina dopo il recupero fallito dai nerazzurri contro la Fiorentina, travolgente 3-0 appunto alla squadra di Simone Inzaghi, che ha impedito ai campioni d'Italia in carica di raggiungere in vetta la classifica il Napoli. Arriva la seconda possibilità, questa volta a San Siro, questa volta contro una Fiorentina diversa, perché potrà Palladino schierare i nuovi arrivi, quindi più scelte per lui. L'Inter però non può sbagliare perché ha un'altra chance importante offerta su un piatto d'argento dal Napoli, che ieri in casa contro l'Udinese aveva l'opportunità di scappare, mettere una certa distanza contro sui nerazzurri, e invece è arrivato un pareggio deludente, perché si è vista una splendida Udinese in campo per tutti e 90 minuti, un Napoli invece un po' stanco, un po' più simile al secondo tempo di Roma e un po' più lontano da quello cannibale della prima parte di stagione. Resta il pareggio, un solo punto per il Napoli, e se l'Inter dovesse battere la Fiorentina questa sera si porterebbe a meno uno. Il Milan vince senza grosse difficoltà contro l'Empoli, primo tempo molto combattuto, secondo tempo partito addirittura in 10 per l'espulsione di Tomori, che ha lasciato comunque tante perplessità sul regolamento che andava applicato, un regolamento che può essere magari discusso, perché se il fuorigioco era da fischiare allora a quel punto il fallo non dovrebbe essere sanzionato, invece l'espulsione viene data ma l'azione era praticamente invalidata dal fuorigioco. Poi però è arrivata anche un'espulsione per l'Empoli in 10 contro 10, dopo pochi minuti arriva la rete di Leao che rompe gli indugi, poi la prima firma nel campionato italiano di Jimenez, che quindi firma il 2-0. Il Milan vince e risponde alla vittoria sofferta, anche poco meritata per la verità, ma arrivata con uno splendido Kolumani della Juventus contro il Como, un Como che gioca una partita sontuosa. La Juventus però si porta in vantaggio con una magia del francese proveniente dal Paris Saint-Germain, poi arriva subito il pareggio, complice anche un errore abbastanza goffo di Cobb Miners da parte del Como, un Dia che trova il gol del pareggio. Poi nel secondo tempo arriva anche la rete ancora una volta di Kolumani nel finale per un calcio di rigore netto, mentre Fabregas si lamenta per un rigore che secondo lui non è stato assegnato per un fallo di mano di Gatti. Insomma, polemiche e quant'altro, polemiche importanti per quanto riguarda il Torino, che reclama un errori clamorosi nel finale della gara contro il Bologna, ma nel frattempo ci concentriamo anche sulla parte alta della classifica, che questa sera sarà una gara veramente molto importante. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paola. Direttore,
buongiorno caro.
Partiamo dal Napoli, lo hai visto un po' più stanco, lo vedi un po' più stanco mentalmente, più fisicamente? Vogliamo dare i meriti anche all'Udinese, che ha fatto secondo me una partita di grande intensità, ma anche di grande intelligenza, perché anche quando ha smesso di attaccare, mentre Conte aveva schierato tutti gli attaccanti che poteva, togliendone naturalmente alcuni, non si è limitato a barricarsi, ma ogni tanto si affacciava anche con una certa pericolosità, sfiorata anche la vittoria.
Guarda, il vero significato di questa partita e del punteggio e di tutto risiede nelle parole finali di Antonio Conte. Quando Antonio Conte precisa a una platea che quasi rimane incredula che gli è stato chiesto di raggiungere l'Europa, e ha ribadito l'Europa, non soltanto l'Europa che conta, ma l'Europa in generale, quindi incluso Europa League e Conference League. Che voglio dire con questo? Voglio dire che Conte poche settimane prima aveva detto invece che il Napoli era in lotta per lo scudetto, cioè in qualche modo lo aveva lasciato capire. Come mai questo giallo di fronte? Come mai questo cambiamento repentino dopo poche settimane? Perché di mezzo c'è il mercato. Perché di mezzo evidentemente ci sono delle mosse, delle contromosse, dei segnali e dei controsegnali con la stessa proprietà, con De Laurentiis, sul fatto appunto che Kvara non sia stato sostituito. E poi finiamola con, come dire, i puntualizzatori ad honorem, coloro che dicono ma no, ma il sostituto di Kvara è Neres, Okafor è il sostituto di Neres, ma non c'entra niente. Conte ha detto chiaramente che avrebbe gradito un giocatore forte, di prima scelta, di prima fascia al massimo, di seconda fascia, perché gli sarebbe stato più utile per la coperta, gli sarebbe stato più utile per la prossima stagione. Non è arrivato, Conte non ha fatto un plissé, non è che si è arrabbiato, però chiaramente fa notare, diciamo, determinate cose. Cioè fa notare appunto che il patto con la società Calcio Napoli, è il piazzamento in Europa, addirittura larga, cioè il piazzamento addirittura in Conference. Quindi adesso non è che diciamo che il Napoli si asterrà dalla lotta per lo scudetto perché conosciamo il carattere di Conte, ma voglio dire a conclusione di questo ragionamento che Conte ha un obiettivo, il Napoli nella figura di De Laurentiis evidentemente ne ha un altro.
Però ti aggiungo anche una cosa su questa riflessione molto giusta che hai tirato fuori, direttore. Quando Conte ha detto ci può stare a pareggiare con l'Udinese, noi spesso abbiamo criticato, che ne so, Thiago Motta, abbiamo criticato comunque tanti diciamo allenatori che magari abbassano un po' le pretese o comunque fanno ridimensionano tutto. Lo ha fatto dicendo che bisogna importante andare in Europa, lo ha fatto ancora di più dicendo che si può pareggiare l'Udinese. Poi per carità l'Udinese ha fatto grandi valori, l'abbiamo visto eccetera, però se sei la capolista Napoli puoi allungare il distacco con l'Inter, mettere e giochi in casa con l'Udinese, stadio tutto dalla tua parte, e là ci può stare un po' meno pareggiare con l'Udinese, diventa comunque un mezzo passo falso.
Ma lo è un mezzo passo falso, infatti è come dire, Conte ha mascherato questo mezzo passo falso con un riferimento alle ambizioni della platea. Io quello che dico sin dall'inizio, per me il Napoli sempre, già soltanto con l'arrivo di Conte e con il mercato che ha fatto in estate, è da scudetto. Estraniandosi ulteriormente dalla Coppa Italia, non posso dire volutamente, sennò come dire, sarei tacciabile di...
Sì. Però diciamo che sono quelle cose che uno sa che
quelle
non può dire.
Che uno può sospettare, vabbè io lo diciamo. Sospetto. No? Cioè, però gli è rimasto legittimo. Soltanto il campionato. Adesso se sul campionato... Nemmeno questa coperta va bene perché è tutto lì il braccio di ferro, perché uno può vederla anche dalla parte di De Laurentiis e dire in qualche modo io ti ho fatto un sontuoso mercato in estate e adesso ti arrangi con questo visto che c'è solo il campionato. Le altre squadre adesso sono solo 14 partite, queste 14 partite ti vedono in testa, comunque vada anche la partita di stasera con l'Inter, puoi fare con le tue forze. Io sono sicuro, guarda, che come dire, la rabbia, la grinta, il carattere di Conte puntino soltanto al risultato massimo, però ribadisco c'è questa voglia a volte di puntualizzare, lui abbia detto proprio voglio mettere i puntini sulle i, un po' per appunto questa non dico ripicca rivassa, dico un termine intermedio per una appunto puntualizzazione con il club, e un po' perché si è arrabbiato veramente tanto per il pareggio, lui non lo dà a vedere. Ma chiaramente l'occasione con l'Udinese era troppo ghiotta e al Napoli sta succedendo di avere un calo nella partita. Ora noi dobbiamo dire, ma se il Napoli ha un calo e se addirittura leggo che il Napoli tira troppo la corda su alcuni giocatori, vabbè, ma che devono dire le altre, scusatemi, se il Napoli tira la corda troppo su McTominay e Anguissa, ma le altre squadre che devono dire tutte, cioè sui centrocampisti dell'Inter, sugli attaccanti l'attaccante prima, o perlomeno sui giocatori di fascia della Juve, sui centrocampisti della Juve come Cup Miners, che sinceramente finora ha fatto ben poco. Insomma, che devono dire il Milan su Reinders sempre utilizzato,
insomma, Juventus.
Hanno sulla Juventus stessa, l'ho detto, che hanno ottenuto tre fronti aperti, il Napoli ne ha uno solo, quindi questa comprensione per la coperta diciamo corta che non esiste per il Napoli non mi piace. Ecco, il Napoli sta facendo il suo cammino, ha fatto un mezzo passo falso perché si trova davanti veramente un Udinese forte dal punto di vista fisico, lo ha detto, la fisicità dell'Udinese è spietata e chiarita anche nella figura proprio di esplicitata nella figura di Lucca, che è chiaramente un giocatore che ha dato molto fastidio a questo Napoli.
E ora la palla passa all'Inter, poi parleremo anche delle questioni societarie, però restiamo un attimo fermi al campo. Quella contro la Fiorentina è stato soltanto uno scivolone, un campanello d'allarme, lo si capirà stasera o tu ti sei già fatto un'idea e ti aspetti un Inter battagliera stasera che possa rimontare tanti punti al Napoli e portarsi a meno uno?
Allora, io dico, do tempo all'Inter appunto di queste due partite, che oltretutto sono contro la stessa squadra. Per poter dire se è crisi o meno, una partita storta in un campionato lungo in cui vedi l'Inter su tre fronti, in cui vedi l'Inter che ha ancora tutto a disposizione, ha la possibilità di avvicinarsi a un punto al Napoli con la possibilità ulteriore nello scontro diretto che ci sarà tra quattro partite, può addirittura diciamo andare con facilità avanti in Champions, è l'unica che si è qualificata in Champions agli ottavi in via diretta senza fare diciamo lo scontro chiamiamolo di playoff, ma ed è una squadra che si gioca anche altri fronti come la Coppa Italia, ma insomma tutto si gioca, quindi è pienamente in corsa. Una partita storta ci può stare, magari non è stata affrontata nella migliore delle maniere, magari è stato preso sotto gambo secondo me l'incontro con la Fiorentina, pensando di poter fare, di poter vincere agevolmente, e la Fiorentina però a volte dà queste spallate, dà questi schiaffoni improvvisi che non ti aspetti, perché è una squadra fatta così. Ma adesso secondo me la Fiorentina è ulteriormente rinforzata, quindi dico stasera vedremo un pochettino di che pasta è fatta l'Inter.
No, esatto, perché non solo si è rinforzata, ma avrà un volto totalmente nuovo rispetto a qualche giorno fa, quindi non è neanche prevedibile. Tu dici, vabbè, l'Inter fa tesoro degli errori commessi contro la Fiorentina e giocherà sulle debolezze della Fiorentina e difendendosi dalla forza della Fiorentina, che però cambierà quasi totalmente volto, e quindi ti aspetti che Palladino in qualche modo confermi la squadra, le idee, le scelte che hanno fatto male all'Inter, o proprio in virtù dei tanti cambi sul mercato proverà a mescolare le carte per mettere in difficoltà l'Inter anche con l'effetto sorpresa?
No, secondo me metterà qualche novità in più, ma io dico il 10 undicesimi di quella formazione il metterà in campo, anche perché diciamo Ken in queste condizioni non può non essere impiegato da Palladino. E comunque la Fiorentina diciamo non è che ha una tattica particolare, si chiude e riparte in velocità. Se l'Inter gli fa fare questo perché non è accorta nelle preventive, non bada a centrocampo agli uomini che si liberano, in difesa si concede qualche distrazione, rischia, ma altrimenti il gioco della Fiorentina ormai è comprensibile, è una squadra appunto che si riesce a fare incudine e poi diventa martello nelle ripartenze.
Tante formazioni come al solito proposte dai tanti giornali per stasera in casa Fiorentina, tutti sono d'accordo su un nome, vedono tutti quanti in campo Fagioli e in alcuni casi anche Foloruscio in campo dal primo minuto. Sei curioso di vedere l'impatto di Fagioli con la Fiorentina?
Beh, assolutamente, cioè, anch'io sono favorevole all'impiego, o perlomeno considero possibile l'impiego di Fagioli, anche se non dal primo minuto. Io penso in corsa, io penso che diciamo la coppia Adli-Mandragora sarà preferita ancora dall'allenatore con l'impiego di Zaniolo e Colpani, ma non credo ancora a Fagioli.
Ok, perfetto. Torniamo un attimo indietro invece nelle altre gare di questa giornata di campionato molto particolare, scendiamo nella lotta salvezza. Intanto la risposta dell'Atalanta 5-0 contro il Verona è stato un grido di battaglia, come a dire, se pensate che abbiamo mollato vi siete fatti un calcolo sbagliato, o c'è da valutare anche la facilità con la quale si trafigge la difesa del Verona, perché anche lì l'Inter, se non ricordo male, il primo tempo finì 4-0 e più o meno la storia è la stessa dell'Atalanta. Quindi più demeriti del Verona, o vedi un Atalanta che con un super Retegui, 4 gol per lui, si sta rimettendo in carreggiata e comunque accorciato dal Napoli che è meno 5, quindi torna nei discorsi Scudetto più che in quelli Champions?
Sì, però guarda, la classifica secondo me si sta un po' chiarendo, nel senso che per esempio il Bologna, il mezzo passo falso del Bologna è importante sia per il Milan e sia per la Juventus, perché era un'altra che comunque era inserita in quel trio di squadre tra Lazio, Fiorentina appunto e Bologna, che potevano dare fastidio a Juventus e Milan. Io l'Atalanta la do per scontata, cioè il trio, adesso l'ordine può essere Napoli-Inter-Atalanta oppure Inter-Napoli-Atalanta, lo vedo così fino alla fine. Magari l'Atalanta può perdere qualcosina, ma ha un vantaggio considerevole sulle altre. Quindi se ci dovesse essere il quinto posto, probabilmente la storia da Juventus e Milan sarebbe più facile, ma Juventus e Milan vanno inserito in quel quintetto che vede appunto Lazio, Fiorentina, Juventus, Milan e Bologna, che lotta per due piazze, per il quarto e il quinto posto. Adesso vediamo questo rush finale, queste ultime 14 partite che diranno, ma appunto vedere già un pochettino il Bologna staccarsi capire stasera, per esempio, sarà fondamentale vedere se la Fiorentina farà ancora dei passi avanti, ma in una sola giornata in effetti sia Juventus che Milan potrebbero avere un giovamento dagli stop degli antagonisti per quella quarta o quinta posizione che è fondamentale per la prossima stagione.
Juventus che soffre tanto, sembra un po', oltre che la stessa formazione, anche la stessa prestazione offerta contro l'Empoli nel primo tempo, trascinata da quell'uomo che mancava alla Juventus da un po', cioè l'uomo che ti cambia la partita anche con un'invenzione, quell'uomo che non è mai riuscito ad essere Vlahovic. Non a caso nella gara di Champions League di domani contro il PSV Eindhoven non ci sarà Vlahovic dal primo minuto, ma con ogni probabilità si partirà sempre con Kolumani, che è un valore aggiunto della Juventus, ma è più un valore aggiunto o una coperta che copre qualche difficoltà di troppo che sta emergendo? E insieme a queste difficoltà possiamo ufficialmente dire oggi 10 febbraio che è arrivato il fantasma dei Combiners alla Juventus?
Allora guarda, i quesiti sono tanti sulla Juventus, se posso riassumere. Vai, io dico questo, certo. La Juventus ha un problema in difesa, ha un problema di mentalità. Adesso guarda, leggevo ieri anzi l'intervista di Sarri, il quale ha espresso apprezzamento per il lavoro di Motta, ha detto che è un lavoro lungo perché parla di mentalità da scalfire, ed è giusto il riferimento. Lui dice alla Juventus era necessario fare una rivoluzione per scalfire una mentalità, e la mentalità si basa soprattutto sull'atteggiamento della difesa. Ora la Juventus, guardate, al mercato di gennaio ha preso tre difensori, dei tre diciamo c'è uno che è una speranza e non si capisce bene il motivo per cui sia stato preso, come Kelly. Ma secondo me è fondamentale che appunto l'inserimento dei nuovi, soprattutto Veiga e Costa, cambi un pochettino questa mentalità, che si condensa secondo me in Gatti. Perché dico questo? Perché Gatti, con una leadership che non è una leadership, perché non ha ancora le stimate del leader, ha un atteggiamento troppo timido nella parte difensiva. La Juventus è troppo lunga, la Juventus ha una linea difensiva in un posto al polo sud e l'attacco al polo nord, e rimane così per tutta la partita, costringendo tutta la squadra a delle precipitose rimonte sia in attacco e sia in difesa. La Juventus, quando deve conquistare campo, sembra che scala l'Everest, quando deve tornare in difesa sembra che corra i 100 metri piani alla finale delle Olimpiadi, perché tutti sono a correre in maniera sbagliata all'indietro. La Juventus deve diventare una squadra più corta. Guarda che io cerco di chiarirlo proprio con molta molta sintesi. La Juventus tra il reparto difensivo e il reparto offensivo, sia in fase di attacco sia in fase difensiva, deve avere pochi metri di distacco. Adesso ne ha 60, quanti ne ha? 70 tra la linea difensiva e l'attacco, nel momento in cui gioca a viso aperto con le altre squadre. La partita contro il Como è stata una vergogna nel secondo tempo, cioè nella prima ora, scusami, anche nel secondo tempo, ma nella prima è stata un'autentica vergogna. Allora Juventus è riuscita a riprenderla proprio per il rotto della cuffia, grazie a Kolumani, perché noi poi ci possiamo soffermare su alcuni singoli, e mi soffermerò su Kolumani e su Combiners, ma il buco, il grosso, grande, evidente problema della Juventus negli ultimi anni è stato questo atteggiamento di chiudersi in difesa, arretrando velocemente e chiaramente rischiando in continuazione sugli attacchi e sulle folate offensive, soprattutto delle squadre che corrono, delle squadre veloci, delle squadre che fanno del palleggio rapido una loro caratteristica come il Como. Quindi con queste squadre, l'abbiamo visto quest'anno una miriade di volte, contro qualsiasi squadra, dallo Stoccarda in poi, abbiamo visto una Juventus arretrare con velocità e lasciare sempre il pallino di gioco agli avversari. Questo non si deve più vedere. Io spero in una rivoluzione difensiva, perché la linea con Gatti e Savoia non mi piace. vorrei che lo stesso Vega e per esempio Costa portassero questa linea difensiva più avanti, rischiando qualcosa, sì, anche rischiando qualcosa, ma mettendo soprattutto nelle condizioni un giocatore, Gatti non è un giocatore veloce, ma mettendo un giocatore veloce che possa in qualche modo ripiegare rapidamente quando questa linea difensiva viene scalfita da un velocista avversario, ma altrimenti la linea di difesa della Juventus deve stare 10, 15, 20 metri più alta. E ribadisco questo concetto appunto per farlo chiarire. Poi sui singoli, Colomuni ha quella capacità di piede di realizzare delle cose difficilissime con una facilità estrema. Cioè, anche il gol a Como, guardate, lui è uno che proprio vede la porta in maniera magnifica e ha una capacità di tiro, quindi nella finalizzazione estrema, eccezionale, eccezionale. Veramente questo è un acquisto di grandissima qualità appunto per questa prerogativa in quella che poi è la sintesi di un calciatore, calciare in porta. Lui nel calciare in porta è ineguagliabile, non ce l'ha nessuno. Sì, sì. Noi abbiamo visto Kopp Meiners fare degli svarioni in continuazione.
È
quando
inconcepibile
tira,
anche
il pallone finisce sempre 10 metri sopra. Ma un calciatore si chiede appunto di saper calciare, di saper tirare, e non ci riesce nessuno a Juventus. Persino Vlahovic è stato in qualche modo stimolato, perché il gol che ha fatto, l'ultimo gol che ha fatto è stato eccezionale nella precedente partita, in quel pallone che è finito nel set. Ma la caratteristica dell'attaccante deve essere di saper tirare in porta. E poi veniamo a Kopp Meiners, che sinceramente, guardate, Kopp Meiners ha un problema di condizione fisica, questo è evidente. È un giocatore che non è più sul pezzo, è un giocatore che dall'inizio della stagione, forse per il ritardo con cui è arrivata la Juventus, ha assimilato male gli allenamenti, ha assimilato male, è arrivato sempre con un tempo sbagliato nei confronti del resto della formazione, ma è indietro. Piace a Motta per l'intelligenza tattica? Sì, sarà pure, ma perde dei palloni in maniera incredibile, non si accorge dell'avversario che gli sta addosso, sbaglia dribbling, non ha capacità veramente propositive in attacco. È un giocatore fuori condizione, questo è il problema di Kopp Meiners.
Però direttore, io direi che oltre alla condizione, adesso ci andiamo a sentire anche la nota audio di Marco che è arrivata in regia, oltre alla condizione proprio non lo so, cioè sembra un giocatore proprio fuori dal punto di vista mentale, penso anche a quando si è seduto poi sulla panchina e se la prendeva con se stessa, e che certi scivoloni, certi errori non ti fanno capire un giocatore molto scarico mentalmente, non c'è proprio.
È vero, no, ma io sono d'accordo, guarda, io non ti so dire.
Tant'è che non giocherà titolare probabilmente domani, ci dicono.
Ma faccio bene. Guarda, io uno dei due non l'avrei fatto giocare titolare, o lui o Nico Gonzalez, sinceramente.
Sì. Cioè,
una scelta, ma anche per me, diciamo, per provare un binomio d'attacco che potrebbe esserci se magari Motta riuscisse a vedere un diverso schieramento tattico, per vedere due punte come Vlahovic e Colomuani insieme. Ma, insomma, non mi scandalizzerei. Anche per poco tempo non sarebbe sbagliato per vedere qualcosa di più in attacco, però chiaramente a patto che la linea di difesa della Juventus salga di quei 10, 15, 20 metri che dicevo.
Sentiamoci la nota audio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al grande direttore De Paola. Direttore De Paola, vorrei farti una domanda, Marco Moretta, per cosa ne pensa lei di tutto questo polverone che sta alzando giustamente Report, che sta alzando giustamente Giletti, il tifoso juventino medio che cosa deve pensare? Deve essere negativo sul fatto che l'Italia è quella che è, non c'è speranza che nessuno prenda in considerazione queste informazioni?
Va bene così, ringraziamo Marco che può darti ormai del tuo, perché è tanto tempo che ti scrive. Io la porrei in un altro modo. Ne abbiamo già parlato con te, direttore, sulla questione Report, e già ti sei espresso. Voglio più che altro che ti esponi un po' sulla questione Suning, perché si era detto che in realtà la cessione era un atto d'amore per far crescere l'Inter, e invece sapevamo che c'erano problemi di debiti e di impossibilità di portare avanti la gestione del club. nelle scorse ore abbiamo appreso della bancarotta di Suning, che quindi insomma sta attraversando momenti, per carità non è più proprietaria dell'Inter, quindi c'entra poco con l'Inter per adesso, però tre holding di Steven Zhang dichiarano bancarotta, Suning sempre più nei guai, e la domanda nasce spontanea, lo dicevo prima, poi parleremo dell'aspetto societario. Ti convince a te la gestione, il controllo del calcio italiano sulla base di quello che è uscito da report, sulla base del fatto che Suning, comunque l'Inter ha vinto lo scudetto sotto la gestione Suning, e scopriamo qual è la situazione sulla continuità aziendale che reclamava e richiedeva identità bianconera alla Kovacic, sulla risposta della Kovacic che disse tutto a posto, più che dall'Orientino Medio, in generale io ti chiedo proprio da amante del calcio e da giornalista, ti convince tutta questa situazione?
Guarda, ti dico come la pensi in assoluto. Sì. Per me il report non è la Bibbia. Per me il report sbaglia tantissime volte, e la considerazione che ha è superiore realmente a quello che fa. Cioè, ho la sensazione che molte cose le tiri proprio con forza e non dia spazio, diciamo, a una completezza di informazione, perché magari punta un obiettivo e va avanti su quell'obiettivo. Mi spiace dirlo, perché secondo me le inchieste è vero che devono avere, come dire, un fine, uno scopo, ma devono essere un po' più ampie e sentire tutte le voci. L'Inter ha rispettato i canoni di legge, l'Inter ha rispettato i regolamenti, non la si può accusare di nulla. Se ci sono delle leggi, noi possiamo dire che ci sono delle leggi o dei controlli in Italia che sono troppo permissivi. Abbiamo sentito appunto un ex della Kovacic che diceva determinate cose. Ma se si consentono certe cose, permettetemi di dire, dalla Lazio di Lotito, acquistata con uno spalma debiti clamoroso, e se si consente al calcio italiano di fare determinate cose perché la si considera una delle industrie più importanti italiane, io, se uno sta nei parametri, non mi scandalizzo di nulla. E anche l'azione portata avanti dagli avvocati juventini non mi sembra che stia approdando a un granché. Lo dico perché secondo me poi sono, come dire, non dico contrario, ma non mi entusiasmo per certe battaglie. Cioè, non è che mi entusiasmo perché gli altri in qualche modo hanno dei debiti, ma portano avanti lo stesso dei discorsi vincenti da un punto di vista sportivo. Perché se succede questo, io che cosa dico? Dico bravo Marotta, e non dico guarda quelli là sono veri di debiti e riescono a vincere lo scudetto, e dico bravo ai dirigenti. Le leggi italiane te lo consentono, i regolamenti italiani ti consentono di avere questa. Se dovessero cambiare, io sono sicuro che Marotta troverebbe, diciamo, il modo per far quadrare lo stesso i conti anche con altri dirigenti. Quindi sulla vicenda, appunto, guarda quelli lì con i debiti che vanno avanti, non mi scandalizzo assolutamente. A parte il fatto che, diciamo, è una cosa abbastanza comune anche ad altre società. Il fatto che ci siano tre holding, tra cui quella che governava l'Inter, che siano in bancarotta, non significa che la famiglia Zhang sia ridotta ai minimi termini da un punto di vista economico. Evidentemente hanno avuto delle difficoltà, hanno scelto un percorso diciamo sul quale Marotta ha saputo muoversi benissimo. Adesso i bilanci non sono approvati, sono approvati la società lussemburghese, le Cayman, le società che non si capiscono bene dove sono, è tanto fumo, sinceramente è tanto fumo che uno può riscontrare in qualsiasi società, perché uno può dire andiamo a fare un esame su questa, non voglio nominare la società, ma puoi capire a chi mi riferisco, sì. Cioè tra le grandi squadre, e vedere qual è, diciamo, la comandata di famiglia, dove è che risiede, quali sono i flussi, quali sono i movimenti, insomma. Per le grandi società ci sono mille ragionamenti che si possono fare, e come dire, qua siamo nel campo dell'alta finanza, e su questo magari evidentemente esistono, vigono altre possibilità. Ecco, io non dico altri regolamenti perché sarebbe ingiusto dire che esistono delle leggi per alcuni e delle leggi per altri, ma altre possibilità di poter in qualche modo seguire i propri interessi e i propri investimenti. Per cui non mi attira questo argomento, perché sono legato molto all'aspetto sportivo. Cioè io dico, una società che anche in grandi difficoltà riesce a esprimere un potenziale sportivo di alto livello, non mi scandalizza. Nel momento in cui viene accertata una bancarotta, nel momento in cui viene accertato un fallimento, nel momento in cui viene accertata una irregolarità fiscale o appunto di bilanci, ma la si penalizzi, si faccia quello che si vuole, sono d'accordo, ma se questo non emerge è perché c'è una permissività dei nostri regolamenti, è una permissività del nostro calcio e anche delle nostre leggi. Beh, io non vedo perché bisogna, come dire, in qualche modo inseguire i fantasmi.
E allora te la rigiro chiudendo il discorso e salutandoci così. Giusto quello che dici tu, la domanda si sposta sul o ci si comporta con tutti in un certo modo o con nessuno?
Sugli arbitri, sì.
Ok. E anche sulla gestione, dico, delle analisi societarie. Quindi
allora sì, allora guarda c'è questo che è stato visto come uno spauracchio, questo intervento di Abodi, no? Che io applaudo. Cioè, il governo, perlomeno una commissione terza, che in qualche modo sostituisca o perlomeno affianchi la Covisoc, per me ci sta. Quindi regole chiare per tutte, però se stai in quelle regole, allora, noi qua stiamo discutendo della permissività delle regole che c'erano prima. Vogliamo fare una nuova commissione, c'è una nuova commissione, nuove regole, benissimo. Ma se si sta nelle regole, non si può sempre avanzare, come faceva per esempio, come ha fatto spesso Commisso, no? Nei confronti dell'Inter sarebbe già fallito, eccetera, eccetera. E gli è sempre stato risposto, guarda, noi siamo stati nelle regole, ci è stato consentito, cioè avere un passivo del genere e riuscire a pagare poi i conti annuali, quindi la gestione annuale in ordine, e ci è stato consentito. E qualche cosa gli vuoi dire? Cioè non è più questo il punto se tu stai nelle regole, ribadisco. Regole uguali per tutti, diciamo estese con un atteggiamento un pochettino più severo, io lo applaudo, però poi ribadisco, se stai in quelle nuove regole, con quei nuovi parametri, bravo se ci riesci, non è che possiamo ogni volta avanzare un sospetto. Invece sul discorso arbitrale, io dico uniformità arbitrale perché passo io a un altro argomento, è fondamentale, perché quello che abbiamo visto con Pairetto e Feliciani è veramente grave. Innanzitutto nell'atteggiamento di alcuni arbitri, io mi riferisco a Pairetto perché lo considero davvero scarso, perlomeno non è un arbitro che mi è mai piaciuto, nel senso che ti costa aspettare un secondo in più o perlomeno consultarti con il tuo guardaline, perché quella bandiera alta poteva non essere riferita al fallo, ma poteva essere riferita a un fuorigioco, e allora nel momento in cui vedi che lui alza il braccio, tu c'hai il fischietto in bocca e ancora non hai fischiato, consulta di un attimo che mi stai fischiando fuori gioco, mi stai segnalando un fuori gioco, se è fuori gioco io non l'ammonisco, cioè che ci vuole, perché poi le vedi, ecco, delle difformità in tal senso, vedi alcuni diciamo aspetti della partita che vanno avanti o perlomeno altre partite che invece vengono interrotte prima sul fuori gioco, e questa difformità crea dei problemi. Io sono per togliere l'ammonizione nel momento in cui si verifica che c'è stato un fuorigioco, cioè nel momento in cui c'è stato il fuorigioco tutto quello che avviene dopo viene azzerato, e questo è fondamentale. E poi diciamo i falli di mano, allora per me quello lì di Gatti non è un fallo di mano, lo preciso, perché la palla è ancora nel possesso del giocatore, ma o la regola è chiara o la regola non è chiara. E secondo me, come ho sempre detto, va giudicato da fallo di mano a fallo di mano. Ci sono dei falli di mano che sono importanti, ci sono dei falli di mano che non lo sono. Il mano di Mancini, per esempio, in area di rigore della Roma, a me quel braccio così vicino al corpo non mi sembrava. E lo step on foot con cui nemmeno lo step on foot, il tocco al tallone, stiamo parlando al tallone, sì. Del giocatore che ha determinato il rigore di Dybala, è il solito rigorino. Quindi io sono per rivedere questi classici come si chiamano, protocolli, che è una parola che veramente mi fa rabbrividire, e step on foot, mani in aria, il fuorigioco, fischiare o non fischiare subito, eccetera. Sono delle cose che vanno riviste. Togliere l'ammonizione quando poi si verifica che è un fuorigioco, per me è già un regolamento che va cambiato, e so che è già in procinto di essere cambiato dall'IFAB per la prossima stagione. Quindi nel momento in cui viene poi accertato un fuorigioco, quella che è una conseguenza disciplinare viene annullata.
Direttore, grazie come sempre. Direttore De Paolo, a lunedì prossimo.
Grazie, grazie a voi.
Ci fermiamo, tra poco torniamo, sarà Rotocalcio, sarà Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto.